Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. La puntata di oggi è dedicata a quei momenti essenziali della nostra giovinezza e della nostra adolescenza in cui i rapporti con i nostri coetanei hanno un impatto fondamentale sulla nostra formazione e sulla nostra crescita. A tal proposito ho selezionato tre titoli che rispecchino in qualche modo questo filo conduttore. Cominciamo subito col primo, quindi, I beati anni del castigo, di Fleur Yeghi. Lei è un'autrice, traduttrice e saggista svizzera di madrelingua italiana, che con il titolo che vi propongo oggi vinse il premio Bagutta nel 1990. I beati anni del castigo è il titolo del brevissimo romanzo in questione, ambientato negli anni 50 in un collegio femminile svizzero. La narratrice è una ragazza che viene spedita in questo collegio per ordine dei suoi genitori, che la costringono a formarsi in una struttura dove possa essere seguita da rigide educande. L'eccessiva severità delle regole e dei ritmi ha come unico effetto quello di allontanarla dai compiti e dallo studio, disprezzando il luogo, l'istituzione e perfino le sue compagne. Il risultato è che si trasforma pian piano in una studentessa mediocre e poco appassionata. Trova però il modo di appassionarsi a qualcos'altro, in maniera inaspettata. L'apparente freddezza della ragazza si scioglie infatti improvvisamente quando conosce la nuova arrivata del collegio, Frédéric Conte. La ragazza si affeziona subito alla bella Frédéric e inizia ad ammirarla senza freni, in un'infatuazione talmente cieca e ardente da risultare ambiguamente in bilico tra l'amicizia e l'amore. La protagonista è attratta da tutto ciò che la riguarda, la sua intelligenza, la sua bellezza, il suo fascino. Si ispira a lei, la imita, pensa a lei, vuole stare solo con lei. Pare che nessuno possa essere alla pari di Frédéric. Questo rapporto ossessivo, morboso, soffocante viene descritto con uno stile essenziale e contenuto, pulito e impassibile. Il libro percorre quella disciplina dell'anteguerra votata al conformismo del ruolo femminile nella famiglia, dove il confronto col modello genitoriale diventa essenziale per la propria realizzazione sociale, in un contesto in cui l'alta borghesia ritiene indispensabile conservare altezzosamente il proprio ruolo, per preservarsi illusoriamente dall'irreparabile, se non dalla morte stessa. Veniamo ora al secondo consiglio della giornata, cioè Ricordo di un'isola, di Anna Maria Matute. La protagonista di questa storia è Mattia, una ragazza che viene espulsa dal convento in cui studiava per aver dato un calcio alla priora. Non avendo più contatti col padre ed essendo orfana di madre, Mattia viene spedita a vivere a casa di sua nonna, una donna ricca che trascorre le sue giornate nella calda isola di Maiorca. In un luogo magico ma anche opprimente, Mattia viene pian piano in contatto col mondo degli adulti nei difficili anni dell'adolescenza, in cui le incognite del mondo adulto nascondono segreti conturbanti, sentimenti reconditi e peccati inconfessabili, e talvolta anche un senso di emarginazione. Con questo libro ho concesso dunque uno spazio anche alla letteratura spagnola del Novecento. Anna Maria Matute ne è un magnifico esponente e scrittori del calibro di Mario Vargas Llosa non si sono astenuti dal commentare le sue opere in maniera estremamente positiva. Anche il premio Nobel Vargas Llosa infatti si è espresso a favore della sua scrittura, declamandone le lodi e magnificandola come una delle penne più eleganti del XX secolo, parlandone in toni entusiastici con scrittori come Julio Cortázar e sua moglie Aurora Bernárdez, ammirandone le qualità linguistiche, la prosa ricca e raffinata e le descrizioni precise e delicate. Nel mio piccolo anch'io posso reputarmi soddisfatta dalla lettura e condividere i suoi apprezzamenti. È proprio la prosa di Anna Maria Matute ciò che più ho apprezzato in questo libro. Passiamo al terzo e ultimo consiglio di questa puntata, cioè L'estate dei fantasmi, di Laurence Osborne. Osborne è uno scrittore inglese noto non solo per i suoi romanzi ma anche per i suoi viaggi, che ispirano largamente le sue storie e i suoi racconti. Ammetto che mi sono approcciata a lui con la speranza di ritrovarci contenuti che richiamassero in qualche modo i testi di Bruce Chatwin, A conti fatti, devo dire che i due scrittori non si assomigliano granché, però un punto in comune può essere forse l'esoticità che ho riscontrato nelle descrizioni di alcuni personaggi e quell'esoticità di terre diverse dalla loro natia. Lo stile di vita e l'esperienza come viaggiatore di Lawrence Osborne, che oggi vive e lavora a Bangkok, lo ha ispirato senz'altro a scrivere un altro suo libro, Cacciatori nel buio, ambientato per l'appunto a Bangkok. Il libro di cui vi parlerò oggi, però, è L'estate dei fantasmi, un libro che presenta qualche sfumatura in bilico tra noir e thriller, senza eccedere nei canoni classici della narrativa di genere e che anzi rimane deliziosamente ambivalente in tal senso. Si tratta di un romanzo che mescola con astuzia diversi temi, toni e personaggi tramite un intreccio variegato e pieno di sfumature. Questa è la storia di due ricche ragazze, l'inglese Naomi e l'americana Sam, che si conoscono durante una vacanza con la famiglia in un'isola greca e iniziano a frequentarsi per condividere i caldi giorni d'estate e i divertimenti che offre l'isola. Non mancano le ambiguità nel loro rapporto, che però si sviluppa tortuosamente tramite gelosie, disaccordi e capricci. Un giorno le due si imbattono in un giovane affascinante naufrago e da lì inizieranno i loro piani per riscattarlo e consentirgli una vita decorosa, senza però essere animate realmente da sentimenti altruistici. Ciò che ispira Naomi piuttosto è la volontà di soddisfare intimi desideri di vendetta ai danni del padre e della sua seconda moglie, ai quali vorrà rubare soldi per punirli della loro ipocrisia. Osborne costruisce dei personaggi che non ci lasciano indifferenti e che non ci ispirano per nulla simpatia, pur intrigandoci per le loro scelte e attitudini, indubbiamente discutibili. La distanza che riscontriamo nei loro rapporti interpersonali è emblema e risultato del loro cinismo e della loro diffidenza in generale nei confronti del mondo e di chi li circonda. I loro dialoghi trasudano di classismo e il loro snobismo, così pregnante nei loro discorsi, accentua quel senso di marginalizzazione a cui paradossalmente si autocostringono i membri delle classi sociali più elevate, quando non vogliono mescolarsi con la cosiddetta plebe. Tuttavia, anche gli emigrati, le cameriere e le persone in generale meno abbienti che fanno la loro comparsa fissa in questo romanzo, mostrano a loro volta volgarità, difetti e abiezioni, rendendosi presenti e partecipi di una società poco aperta e poco incline al dialogo e alla tolleranza. Non c'è riscatto né morale dunque nella diversificazione dei personaggi. Paradossalmente, attraverso la loro insensibilità e il loro cinismo, siamo in grado di acuire il nostro senso di empatia e le diverse scale di valori che ci allontanano dai protagonisti. L'aspetto più inquietante lo rinveniamo quando, procedendo nella lettura, ci rendiamo conto che il loro fascino è, forse, anche il riflesso delle nostre ombre. Anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me e di aver ascoltato questi consigli di lettura. Vi informo che da oggi mi trovate anche su Ko-fi, una piattaforma su cui mi potrete offrire un caffè virtuale a sostegno del mio lavoro. Trovate il link nella descrizione dell'episodio oppure cercandomi come Zona Lettura sul sito di Ko-fi. E se anziché il caffè volete offrirmi la vostra opinione, ben venga. Mi trovate come al solito sui social e via mail. Io vi ringrazio nuovamente e vi do appuntamento alla prossima puntata di Zona Lettura.
Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino.